Buongiorno a tutti, benvenuti. Saluto Maurizio De Giovanni e sono molto contenta stamattina di avere qui un napoletano doc per parlarci di un altro napoletano doc. Siamo all'ennesimo appuntamento di scrittori raccontano scrittori, in questo caso uno scrittore che racconta uno scrittore che è anche molto più di uno scrittore. Gli appuntamenti, come sapete, chi ci ha seguito, perché vedo molte persone abitué, sono andati tutti molto bene. Come sapete, gli scrittori sono venuti a vedere nel fondo manoscritti del gabinetto Viessé e hanno cercato qualcosa. Gli scrittori prima di Maurizio De Giovanni, come Chiara Valerio, come Melania Mazzucco, hanno costruito la loro relazione a partire da alcuni testi nuovi che sono stati trovati, nuovi, cioè mai, diciamo, non conosciuti, sono stati trovati nell'archivio Bonsanti del Viessé. Devo dire che ero presente quando Maurizio De Giovanni è venuto a vedere le carte di Edoardo De Filippo e più che studiarle le ha contemplate, direi, anche con un po' di un po' di stupore che le potessimo avere qui a Firenze e non da qualche altra parte più vicina a lui. E quindi sono molto curiosa di sentire il suo intervento. Tra l'altro noi abbiamo, come avete visto, uno schermo fuori, chi avesse l'impossibilità di sedersi, di stare qui dentro, potete seguirlo da fuori. Maurizio De Giovanni non ha bisogno di grandi presentazioni, è un noirista, così, non so se si dice così, di grande rilievo, che è iniziato non prestissimo, perché mi sembra che la sua carriera inizi nel 2005 con una partecipazione a un concorso per un noir. Questo lo dico perché c'è speranza per tutti, non bisogna sottovalutare neanche questo tipo di inizio nel mondo della letteratura. Ha creato dei personaggi memorabili, il commissario Ricciardi, l'ispettore Lo Iacono, ma soprattutto è uno scrittore, cioè c'è sempre un po' questo discrimine tra i giallisti, i noiristi e gli scrittori di novel. In questo caso non c'è una distinzione, cioè la scrittura di De Giovanni è la scrittura di uno scrittore vero, non uno che racconta solo delle storie. Però racconta anche delle storie molto, molto interessanti, perché per esempio questi due personaggi raccontano due Napoli, la Napoli degli anni 30 e la Napoli di oggi. De Filippo ci racconta invece, il grande Edoardo ci racconta anche quello che c'è in mezzo, e oggi Maurizio forse ce lo racconterà. Quindi lascio la parola a lui e ringrazio davvero di essere qui con noi oggi.
Buongiorno a tutti. Se qualcuno... Ci pensavo mentre arrivavo qui in treno da Pisa, se qualcuno mi avesse mai detto, anche lontanamente, che mi sarei trovato una volta così vicino alle pagine scritte a mano di Edoardo De Filippo, a parlare di Edoardo De Filippo con ragazzi innanzitutto e con tanti amici e persone che hanno anche amato una sola volta questa figura incredibile, questo genio assoluto che la mia città ha avuto la fortuna di partorire e noi abbiamo la fortuna di poter leggere e poter ascoltare. Io non ci avrei creduto mai, perché mi dovete credere, non è un autore, non è un attore, è l'uomo in grado di interpretare il cambiamento. Che cos'è il genio in arte è difficile da dire, ma se dovessimo riassumerlo in una sola frase, in una sola idea, noi diremmo senz'altro che è l'interprete di un cambiamento, il primo interprete di un cambiamento. Io sono stato recentemente intervistato per quanto riguarda Pino Daniele, come si fa ogni anno, in occasione dell'anniversario del suo compleanno e del suo onomastico, che è il 19 di marzo. E se dovessi dire, mi hanno chiesto chi era poi in realtà Pino Daniele, ed è strano che io cominci a parlare di Edoardo partendo da Pino Daniele, quindi facendo un viaggio nella mia città, nella cultura della mia città al contrario. Pino Daniele ha interpretato il cambiamento di un suono, cioè quando la città ha cambiato, passando da un suono all'altro, lui è stato il primo a capire questo cambiamento. E tutta il suo racconto, tutta la sua musica, tutta la sua opera, in realtà non è altro che questo cambiamento. Io oggi non vi parlerò, parlando di Edoardo, non tenterò nemmeno di accostarmi a una visione globale della sua opera. Io non ho né la competenza, né le qualità, né la consapevolezza per farlo. Io vi parlerò di una battuta, di una sola battuta. Quindi non di una commedia, non di un atto, non di una scena intera, ma una sola semplice battuta. Una battuta che parla di un uomo che entra in un posto, si guarda attorno, guarda la donna che c'è in questo posto e dice: perdonatemi signor, mi sono sbagliato. È solamente una battuta. Semplice, vedete, la può dire chiunque, la posso dire anch'io. Perdonatemi, signor, mi sono sbagliato. Quella battuta, quella semplice battuta, quelle due parole, quelle tre parole, messe in fila, sono il segno dell'epocale cambiamento di una città e di un mondo. C'è un prima e c'è un dopo. A una semplice battuta, perdonatemi signore, mi sono sbagliato, c'è tutto un mondo e ce n'è un altro che non sarà mai lo stesso, che non tornerà mai a com'era prima. Ci pensate? È come se io a un fisico oggi chiedessi di raccontare esattamente il Big Bang, non il secondo o il decimo di secondo o il centesimo di secondo dopo il Big Bang, non l'ipotesi filosofica di che cos'era prima, di raccontarvi esattamente il Big Bang. Noi tutti raccontiamo Napoli e raccontiamo la città e raccontiamo il mondo che quella città rappresenta, prima e dopo un cambiamento. L'unico che è stato in grado di raccontare esattamente il momento del cambiamento è Edoardo De Filippo. All'inizio del secondo atto di quell'opera immensa che è stata Napoli milionaria. Una sola battuta. Edoardo De Filippo, come tutti i personaggi che hanno improntato un'epoca, è stato gravato da decine di luoghi comuni. Edoardo De Filippo si è detto che era solo un grande attore, o che era principalmente un grande attore. È stato detto che ha stravolto la lingua, non usando il napoletano come era stato scritto precedentemente da grandissimi autori, a partire da Basile e arrivando a Salvatore di Giacomo. È stato detto che è stato un autore che si è focalizzato su un mondo borghese, come se questa fosse necessariamente una diminuzione, come se il mondo borghese non avesse dignità letteraria, no? Addirittura la stessa Napoli milionaria, che finiva con una battuta, ha da passare nottata, deve passare la notte. È stata criticata gravemente, profondamente, dallo stesso mondo che circondava Edoardo De Filippo. Edoardo De Filippo era un intellettuale comunista, fieramente comunista, fortemente comunista, lesse Napoli milionaria quando la scrisse, prima a questo gruppo ristretto di intellettuali comunisti che videro in questo adda passà nottata una rassegnazione che non potevano condividere. Napoli milionaria è stata scritta nel 1945, è andata in scena nell'aprile del 1945, vi rendete conto? La prima di Napoli milionaria, è andata in scena negli stessi giorni in cui Hitler si suicidava nel suo bunker a Berlino. Quindi contestualizzare quel momento io credo sia sostanziale, no? Edoardo legge questa cosa che scrive, la scrive dopo essersi affacciato a un balcone, perché Edoardo De Filippo abitava a Parco Grifeo, che è un luogo panoramico di Napoli. Edoardo De Filippo torna da Roma a Napoli nei primi giorni dell'aprile del 45 per andare a vedere con i suoi occhi che cosa succedeva nella città, che si diceva essere in preda alla Borsa Nera, che si diceva essere un luogo profondamente e gravemente criminale, dopo le quattro giornate, prima dell'arrivo degli alleati. I nazisti se ne erano andati, gli alleati stavano arrivando. Fuga verso nord, arrivo da sud, la città è vuota, non libera, vuota di comando, vuota di governo, vuota di tutto. Edoardo torna da Roma a Napoli, va a casa sua a Parco Grifeo, si affaccia al balcone, guarda la città. Lui racconta questo momento in un articolo successivo, raccontando del perché lui è tornato e si è affacciato da quel balcone, e dice: poche settimane dopo la liberazione mi affacciai al balcone della mia casa di Parco Grifeo e detti uno sguardo al panorama di questa città martoriata. Così mi venne in mente in embrione la commedia, e la scrissi tutta ad un fiato, come un lungo articolo sulla guerra e sulle sue deleterie conseguenze. Come un lungo articolo. Guardate che rivoluzionario da un punto di vista letterario, ragazzi, questa cosa. È la prima opera del neorealismo italiano. Roma città aperta è successiva. La prima vera opera, il primo cardine del neorealismo italiano è in quest'uomo che si affaccia a un balcone su una città semidistrutta dalla guerra. Napoli ha avuto 106 bombardamenti, 106 azioni aeree anglo-americane fra il 43 e il 44. Ha avuto 26.000 morti. Nessuna città fuori dalla Germania, e a parte Hiroshima e Nagasaki, ha avuto tante vittime per azioni aeree. 26.000 morti. Ci torneremo per definire il cambiamento. Edoardo De Filippo reagisce scrivendo la prima opera neorealista. Ma da dove viene Edoardo De Filippo? Come arriva alla battuta? Perdonatemi, signore, mi sono sbagliato. E che cosa succede da quel momento in poi? Edoardo De Filippo è un figlio illegittimo. È una cosa importante che impronterà tutta la sua vita. Il rapporto col padre, Edoardo Scarpetta, tra i più grandi autori comici di teatro che questo paese abbia avuto, è il padre. Lui è figlio della sorella della madre, vive all'interno della stessa casa con i figli legittimi, in una condizione di disparità. Edoardo De Filippo nasce il 24 maggio del 1900, è quindi il più grande autore di teatro di questo paese nato nel secolo. Pirandello è ovviamente precedente. Edoardo De Filippo nasce e comincia a cercare di inserirsi in una famiglia che non ha. Lui, i suoi due fratelli, Titina e Peppino, sono in una condizione secondaria. Il padre fa il padre, ma mai esplicitamente. Io ho trovato un pezzetto che vi voglio leggere, che mi sembra molto indicativo. Lui va a scuola, non va, è un ragazzo vivace. Lui già a 6 anni viene coinvolto, fa la parte del piccolo giapponese in una bella commedia di Edoardo Scarpetta. Successivamente farà Peppiniello di Miseria e Nobiltà. Vincenzo Meppato, a me, chiunque abbia visto il film lo può ricordare. È stato il primo ruolo di Edoardo. Lui conserva del padre un piccolo biglietto. Questo piccolo biglietto è un biglietto che viene inviato alla maestra di Edoardo De Filippo. Il ragazzo ha 9 anni. Scarpetta scrive: in questo unico ricordo che Edoardo stesso conserva del padre, un biglietto che dice: gentile signorina, quando il ragazzo Edoardo De Filippo è irrequieto e non studia e non fa il suo dovere, vi prego di scrivere a me direttamente e farmelo sapere. Io provvederò. Grazie. Vestiti saluti. Devotissimo Edoardo Scarpetta, DS, dopo scritto, parentesi. Vi prego di leggere questo biglietto in presenza del detto ragazzo. Chiusa parentesi. La parentesi conta, è importante, è quando si dà un'indicazione di scena in un copione. Quando l'autore indica che tono e che uso deve fare della battuta l'attore. Edoardo Scarpetta usa la parentesi. Leggete questo libro quando c'è il ragazzo. Fateglielo sentire. Edoardo trattiene questo biglietto perché la maestra lo legge in sua presenza. In tutta risposta Edoardo chiede di poterlo conservare. Pensate a questo bambino. Gli viene consegnato questo biglietto e lui se lo tiene. Il rapporto di Edoardo De Filippo col padre, il rapporto di Edoardo De Filippo col figlio, è basato soltanto sul teatro. Quest'uomo ha vissuto per la scena, sulla scena e in attesa della scena. Non ha avuto altri spazi, non ha avuto altra vita. Edoardo De Filippo non ha avuto altra posizione nei confronti della realtà che la scena del suo teatro. La cosa è enorme e io cerco sempre di farlo capire. Lui non ha mai avuto altro rapporto né col padre né con i fratelli. Quando lui si separa artisticamente da Peppino, si separa nella vita. Non riesce lui a tenere la distinzione. Luigi De Filippo, il figlio di Peppino, dirà successivamente, lui è del 30, quindi è stato presente a tutta la vicenda della separazione, lui dirà, ed è molto sorprendente, è una cosa fortissima, dirà: quando mi chiedono perché si separarono e come mai si separarono, io mi chiedevo per quale motivo si erano rimasti insieme tutto quel tempo. Cioè, come sia possibile che siano rimasti insieme tutto quel tempo. E il rapporto con la scena e quindi col padre diventa un rapporto enorme anche col figlio. Io vi leggo il pezzetto del discorso di addio, di fatto, perché Edoardo, che muore alla fine del 1984, a settembre dell'84 riceve a Taormina il premio per la vita al teatro, una vita per il teatro. Nel discorso di ringraziamento di questo premio lui dice: voi sapete che ho la nomina di essere un orso, ho un carattere spinoso, che sfuggo, che sono sfuggente. Non è vero. Se io non fossi stato sfuggente, se non fossi stato un orso, se non fossi stato uno che si mette da parte, non avrei potuto scrivere 55 commedie. Fare teatro sul serio significa sacrificare una vita. Sono cresciuti figli e non me ne sono accorto. Meno male che mio figlio è cresciuto bene. Questo è il dono più grosso, più importante che ho avuto dalla natura. Senza mio figlio, forse io, scusate, me ne sarei andato all'altro mondo tanti anni fa. E io devo a lui il resto della mia vita. Lui ha contraccambiato in pieno. Scusate se io faccio questo discorso e parlo di mio figlio, non ne ho mai parlato. Si è presentato da sé, è venuto dalla gavetta, dal niente, sotto il gelo delle mie abitudini teatrali. Quando sono in palcoscenico a provare, quando ero in palcoscenico a recitare, è stata tutta una vita di sacrifici e di gelo. Così si fa il teatro, così ho fatto. Ma il cuore ha tremato sempre tutte le sere, tutte le prime rappresentazioni, e l'ho pagato. Anche stasera mi batte il cuore e continua a battere, continuerà a battere, anche quando si sarà fermato. Continuerà a battere anche quando si sarà fermato. Io credo che al di là di quella parete, a pochi metri da qui, ci sia forte il cuore che batte. Io quando ho avuto la grazia, la grande fortuna di poter vedere quelle pagine, quei segni di stilografica, quella macchina da scrivere, quei caratteri, con le annotazioni vicino, e pensare che quindi è esistito realmente Edoardo De Filippo, per me è stata un'emozione enorme, enorme. Il lavoro padre, teatro, figlio, teatro e vita è il rapporto che definisce l'esistenza di Edoardo De Filippo più di ogni altra cosa. Io posso soltanto fare delle riflessioni sparse e tutto arriva, tutto punta a questa città straziata dai bombardamenti. Mi è difficile cercare di far capire, soprattutto ai ragazzi che della vita hanno per fortuna tutta un'altra immagine, e un'altra immagine avranno, io spero, per sempre. Chi di loro naturalmente mi ascolta. Questi ragazzi hanno e avranno un'immagine diversa, distorta, di quella che è stato il passato. Noi studiamo sui libri di storia e parliamo della Seconda Guerra Mondiale, ne parliamo in maniera abbastanza vaga. Io vi prego di fare mente locale, suona questa sirena e voi scappate, dovete scappare sottoterra, dovete scappare nel posto più vicino che avete. Molte persone, donne anziane, a decine, sono morte sulle scale per arrivare all'interno dei rifugi, calpestate da quelli che scappavano. Entrate in questo posto, venite ricoverati in questo posto, all'interno di questo posto rimanete per 12, 14, 16 ore, mentre sopra cadono le bombe. In questi luoghi si esercita la prostituzione, si mangia, si cucina, si dorme, si gioca, i bambini giocano. Immaginate un posto chiuso, diversi metri sottoterra, mentre sopra c'è l'inferno, e tutti non hanno idea di che cosa sia successo al resto della famiglia. Devono infilarsi nel primo buco che trovano. Suona di nuovo la sirena, uscite, vi avvicinate, andate verso casa, col cuore in gola. Non sapete se siete orfani, se siete vedovi, se siete diventati poveri, se la vostra casa non è più in piedi. Ci sono queste fotografie terribili dell'archivio Troncone, dell'archivio Parisio, in cui ci sono queste centinaia di persone sedute per strada, sul marciapiede, in silenzio, che aspettano di vedere se gli altri tornano. Dove stava papà? Dove è andata mamma stamattina? Dove l'ha presa il bombardamento? È viva? Man mano che la gente torna, si chiede: li avete visti? Avete visto mio padre? Avete visto mia madre? Avete incontrato qualcuno? E si aspetta. 106 volte in un anno e mezzo. Capite come cambia la mente delle persone? Capite quello che è stata la Seconda Guerra Mondiale per una città come la mia? Come si può più sentire la comunità? In sintesi, Napoli questa è stata. Prima della Seconda Guerra Mondiale Napoli era comunità. La famiglia, il vicolo, il quartiere, la città. I soldati napoletani in Seconda Guerra Mondiale non dicevano, per farsi riconoscere, io sono di Napoli. Dicevano: io sono di San Ferdinando, io sono di Chiaia, io sono di Posillipo. Perché la comunità era quella, lo stretto luogo di appartenenza. Nient'altro che quello singolo stretto posto di appartenenza. Napoli dalla Seconda Guerra Mondiale in poi diventa il contrario, diventa l'individuo. Diventa la sopravvivenza della persona, perché se io per 106 volte ho cercato di salvarmi correndo sottoterra e sono sopravvissuto, il peso della mia sopravvivenza personale cambia. Non sono più una parte di una famiglia, una parte di un vicolo, una parte di un quartiere. Io sono quello che è sopravvissuto, il topo che si è salvato, soltanto il topo. Quindi devo mangiare, devo riscaldarmi, mi devo riprodurre e basta. La città cambia in questo. Napoli milionaria, nel racconto che fa Edoardo quando si affaccia dal balcone e lo scrive ed è conservato di là, è diverso da quello che è stato messo in scena. Napoleone Milanari scrive, è una violenta invettiva. Gennaro Iovine, il personaggio protagonista, assume dignità nella riscrittura di Napoli Milionaria. Successivamente, nella prima parte, è uno stupido, lo prendono in giro tutti, perché è un idealista, nessuno crede a quello che dice, tutti quanti lo prendono in giro, lui dice ci vorrebbe un disegno di legge e tutti quanti cominciano a ridere di lui. Gennaro Iovine è soltanto un fesso nella scrittura originaria. Poi, quando ci ritorna sopra, Edoardo lo cambia. Non è più un fesso, è un argonauta, è un viaggiatore da un mondo all'altro, che si porta le tracce del mondo precedente e non capisce il mondo successivo se non quando è troppo tardi. Ricordate la storia, no? Ve la riassumo. Napoli è la Napoli della guerra, la Napoli della Borsa Nera, la moglie di Gennaro Iovine la famiglia vive in questo basso. Un basso è un'abitazione fronte strada, un'abitazione alla quale si accede, quindi capite, è aperta, si incontra, si interfaccia con la città. Vivono Gennaro Iovine, la moglie e tre figli. La figlia piccola, Rituccia, che nella versione definitiva della commedia non si vede mai e diventa una terribile allegoria della città con la sua malattia. Rituccia, la figlia piccola, nel testo originario invece è una bambina allegra che gira per il basso facendo da tessuto connettivo fra tutti i personaggi. Gennaro Iovine è un pensionato, una persona che dà una mano alla moglie nell'attività di vendita del caffè. È una piccola rivendita di caffè. Quindi, essendo una piccola rivendita di caffè, sostitutiva di un bar, diremmo oggi, raccoglie tutte le persone che vanno a passare un po' di tempo la mattina. Quindi Don Gennaro chiacchiera e propone i suoi fantastici disegni di legge. Viene preso in giro, tutti quanti lo deridono un po'. Lui diventa un po' un simbolo di questa Napoli che cambia. Lui si vergogna anche un po' che la moglie abbia questa rivendita del caffè, ma tutto sommato ne gode i benefici. Alla fine del primo atto, Gennaro Iovine viene preso in un rastrellamento. Si faceva. I nazisti arrestavano gli uomini che dovevano essere in guerra e non c'erano in guerra e se li portano. Gennaro Iovine scompare. Tra il primo e il secondo atto cambia tutto, la guerra finisce, arrivano gli alleati, il basso diventa la centrale della Borsa Nera, diventa un luogo di grande commercio, si è allargato, l'attività imprenditoriale losca di Amalia e del suo socio, che si chiama Sette Bellizze, con cui nel manoscritto originario è chiaro che ha una relazione sessuale Amalia, forte. Nella versione finale viene invece stemperato, vengono allontanati i due e ad Amalia si dà la dignità della resistenza finché non conosce la sorte reale del marito. Questi due hanno messo su una grande attività. Ormai il basso è rinnovato, ci sono dei mobili pacchiani, c'è tutta un luccichio di ori e di statue, è cambiato tutto. Gennaro torna. Distrutto, straziato, torna, lo accompagna il vicolo, è tornato Don Gennaro, lo accompagna il vicolo come un'onda, come la comunità che era e che non sarà mai più, all'ingresso di questo basso. Lui entra, si guarda attorno, Amalia vestita bene, molto, molto in tiro diremmo oggi, si volta verso di lui, lo guarda, sorpresa e anche un po' agghiacciata. Il marito c'è, lei voleva vivere una nuova vita che il marito non contemplava. Lui si guarda attorno, con tutto il vicolo alle spalle, che lo spinge verso quello che è diventato, si guarda attorno e fa, perdonatemi signor, ho sbagliato. Semplicemente non riconosce nulla, non riconosce la moglie, non riconosce la casa, non riconosce il mondo, attorno a lui, che gira ormai secondo altre velocità, che gira secondo altre consapevolezze. Perdonate, signore, ho sbagliato. E per tutto l'atto successivo lui tenterà di raccontare la sua esperienza di guerra e non ci riuscirà. Guardate che rivoluzionaria questa cosa. Lo riprendono grandissimi scrittori. Dacia Maraini ci scrive un libro sul mancato racconto successivamente. Lui cerca di raccontare a tutti. Non capisce perché non lo ascoltano. Perché quando è andato in guerra, nella prima guerra mondiale, che lui ha fatto, al ritorno tutti gli chiedevano ossessivamente di raccontare l'unico episodio che lui aveva vissuto, cioè passare 3 giorni in trincea vicino a un morto. E quindi, che non è poi tanto da raccontare, ma lui ossessivamente racconta questo che gli è successo 1000 volte. Questa cosa raccontata 1000 volte, nella prima guerra mondiale e nella seconda guerra mondiale, che lui ha vissuto ben altro, ha vissuto ben altri strazi, ben altre tragedie, nessuno lo ascolta e lui cerca di raccontarlo. Vabbè, Don Gennaro, non ci pensate, prendetevi un bicchiere di vino. Vabbè, Don Gennaro, non ci pensate, parliamo d'altro. Don Gennaro, vi volete angustiare e ci volete angustiare a noi. Non parlate di questa cosa. Che è successo? Perché nella prima guerra mondiale tutti ascoltano, nella seconda guerra mondiale nessuno vuole sentire? L'intuito del genio, il Big Bang, il racconto del cambiamento. Nella prima guerra mondiale la guerra era lontana, era una guerra di confine, era esotico sentire il racconto della prima guerra mondiale. Nella seconda guerra mondiale la guerra è venuta a casa, ci sono i morti. Don Gennaro, non vogliamo sentire. Don Gennaro, non ci raccontate. Il genio è lì. La grande statura del cambiamento, l'interprete del cambiamento, è in quella semplice battuta. Lui non sarà mai più cittadino del suo mondo, non è più cittadino della sua città. La generazione dei bombardamenti, la generazione delle corse nei rifugi, non vorrà più sentir raccontare, non vuole sentire più nemmeno il passato. È qui che Gennaro Iovine, nella riscrittura, acquista dignità, perché Gennaro Iovine diventa il viaggiatore del suo tempo, essendo estraneo al suo tempo. È come per chiunque di noi che va in viaggio in qualche luogo esotico, lo attraversa, ci rimane, ci passa una settimana, ci passa 15 giorni, mangia le cose che mangiano loro, ma è straniero sempre e torna a casa a un certo punto. Gennaro Iovine è un viaggiatore straniero che non ha più una casa in cui tornare. E che cosa farà? Che cosa deve dire? Il brigadiere Ciappa, che nel primo atto ha avuto una divertentissima scena con Gennaro Iovine, perché Gennaro Iovine si finge morto perché nel materasso c'è la farina e lui deve salvare questo quantitativo di farina dalla borsa nera. Il brigadiere arriva e loro fingono che lui sia morto. L'ha fatto già altre volte, si stende e attorno a lui si mettono tutti quanti gli amici e i parenti. Suona la sirena, comincia il bombardamento. Tutti quanti dicono, vabbè, si è fatto tardi, dobbiamo andare, e scappano nei rifugi. Rimane il morto e rimane il brigadiere. Il brigadiere dice, voglio vedere se sei morto, perché se sei morto nel bombardamento non ti importa. Se invece sei vivo, scapperemo e le bombe cominciano a cadere. E lui non si muove, e il brigadiere lo guarda, il brigadiere comincia ad avere paura, dice, ma veramente vuoi che moriamo tutti e due? Io lo so che tu sei vivo, alzati. Niente, non si muove. Allora lui dice, il brigadiere dice, guarda, io lo so che non sei morto, se ti alzi ci salviamo tutti e due, io ti do la mia parola d'onore che non ti tocco, perché se è sacrilegio toccare un morto, è ancora più sacrilegio toccare un vivo come te. E lui a quel punto si tira diritto e dice, brigadiere, avete dato la parola però. E lui stringe la mano al brigadiere e scappano tutti e due nel rifugio. Lo stesso brigadiere è un altro segno del cambiamento. Nel secondo atto gli va a dire che il figlio Amedeo si è messo in condizioni di essere arrestato. È uno che ruba le ruote delle macchine. È uno che corre dei rischi, e lui gli va a dire, in nome di quella volta che siamo diventati amici, scappando insieme e salvandoci dalla morte, io ti devo dire questa cosa. E la figlia è incinta di un soldato americano che l'ha presa in giro e se n'è andato. E la figlia, la terza, Rituccia, quella che nella versione originale, nella versione trascritta non si vede mai, è malata gravemente, sta per morire. E questa medicina che la può salvare non si trova. Guardate che altra immensa, meravigliosa metafora. La bambina è la città, sta morendo. E l'unica medicina che la può salvare non esiste più. Quindi esisteva precedentemente. E adesso, nella seconda parte, non esiste più. Cosa si farà per trovare questa medicina? In che modo si può salvare questa bambina? C'è un personaggio, un ragioniere, un borghese, che nella prima parte, per comprare da mangiare alla Borsa Nera, la sua famiglia si è rovinato. Ha dovuto vendere alla moglie di Don Gennaro le sue proprietà. E la moglie le ha rilevate. Quest'uomo è stato ridotto in rovina. Quando va a chiedere credito nel primo atto, la moglie glielo nega. Dice, mi dispiace, per far mangiare i vostri figli non devo trovare il pane di bocca ai miei, ma lei è ricchissima. Gli nega questo aiuto. Nel secondo atto, questo ragioniere spontaneamente va da lei con la medicina. Dice, io me la trovo in casa, l'ho usata per mia figlia tanti anni fa. Quando voi mi avete detto, io non tolgo il pane di bocca ai miei figli per sfamare i vostri. Adesso io vengo e vi do questa medicina per vostra figlia, la medicina che non si trova. E lei dice, quanto vi devo dare? Che cosa volete? Lui dice, niente, niente, perché per la vita dei figli non si può spendere, non c'è una cifra sufficiente per comprare o vendere la vita dei figli. E lei salva lei somministra questa medicina alla bambina e deve passare la notte. Il medico dice, è la notte che deve passare per capire se questa medicina ha fatto effetto. E quando si riuniscono, si trovano al tavolo della cucina Amalia e Gennaro. È un nuovo mondo che si confronta con un altro. E lei, quando lui le dice, ma non ti sei accorta di niente, di quello che ti succedeva attorno, che tuo figlio è un criminale, che tua figlia è disperata perché avrà un figlio non sa nemmeno da chi, e che tua figlia piccola sta morendo, che io non c'ero e potevo essere morto, e tu pensavi a fare affari, pensavi a sopravvivere. Amalia, l'unica cosa che risponde è, che è successo? Che è successo? Che è accaduto? Che è successo? Non capisce, non capisce. La nuova città, il nuovo mondo, non capisce che cosa sia successo. Capisce che è cambiato tutto, ma non sa in che verso, non sa in che dimensione, non sa in che direzione è avvenuto questo cambiamento. E lui risponde, non è successo niente, ha pietà di lei, deve solo passare la notte. Deve passare la notte, ha da passare nottata. I compagni di partito che leggono questa commedia, alla fine, sull'ultima battuta, dicono, noi leggiamo rassegnazione, non puoi rassegnare, noi siamo il cambiamento. Ci pensate, il Partito Comunista del 1945, il cambiamento siamo noi, non può essere la tua semplice rassegnazione, da passare la nottata, no, non deve passare la nottata, la notte non passa, l'alba siamo noi, la notte è già passata. Invece Edoardo De Filippo capisce che la notte è nel pieno, anzi che la notte sta appena cominciando. Io volevo farvi sentire quello che dice lui quando si rende conto, raccontando della prima rappresentazione. Arrivai al terzo atto con sgomento. Recitavo e sentivo attorno a me un silenzio assoluto, terribile. Quando dissi l'ultima battuta, la battuta finale, deve passare la notte, e scese il pesante sipario. Ci fu un silenzio ancora per 8-10 secondi, poi scoppiò un applauso furioso e anche un pianto irrefrenabile. Ci pensate? La città a teatro nell'aprile del 1945 che sente raccontare se stessa, nei palazzi caduti, con i morti a terra. Lui sale e racconta se stesso, e racconta la città, nella prima grande opera del neorealismo italiano. Io potremmo, no, tutti, parlare tanto e tanto a lungo di Edoardo De Filippo, potremmo definire il prima, potremmo definire il dopo, potremmo entrare nel merito di una scrittura che cambia, con Napoli Milionaria cambia la sua scrittura, per la prima volta non è prevista una parte per il fratello Peppino, in tutte le commedie precedenti è prevista la parte per Peppino, perché lui ha la grande fortuna di poter utilizzare da capocomico un genio della comicità, quindi costruisce sempre una parte per Peppino. Napoli Milionaria è la prima, dopo la separazione, in cui lui scrive senza immaginare i ruoli. Da quel momento in poi tutte le commedie di Edoardo non prevederanno più una parte comica per Peppino. Si distingue chiaramente la scrittura prima e la scrittura dopo. Quindi c'è anche un'esplosione di cambiamento in lui, un senso della famiglia che si perde. Io potrei parlarvi dell'allegoria, della sua famiglia che non c'è più, e di un nuovo mondo che prevede l'individuo anche in questo, anche nella sua personale vicenda di autore. Io potrei parlarvi della differenza che c'è tra personaggi come Luca Cupiello, che stupido è e stupido rimane fino alla fine, e di quanto il presepe diventi il simbolo, come il gioco del lotto in Non ti pago, come le credenze popolari in questi fantasmi siano il simbolo della insipienza, dell'inconsapevolezza del protagonista. Ma io ho preferito parlarvi di Gennaro Iovine, che arriva con i vestiti di un soldato morto addosso, con degli scarponi che non sono i suoi, troppo grandi, ridotto alla metà dalle privazioni, che entra in un vicolo, entra in un basso che è diventato una reggia, ma che è peggio del basso come era prima, e dice: perdonatemi signor, mi sono sbagliato. Vi ringrazio a nome di Edoardo, perché l'applauso è tutto esclusivamente, integralmente suo. Mi scuso con i ragazzi che sono stati svegliati di colpo dall'applauso alla fila lì, mi dispiace, sono mortificato, erano devo dire, proprio nel pieno del riposo. Beh. E vi devo mi dispiace, cioè, io avevo cercato di mantenere un tono il più possibile sommesso, ma a una certa ora... Abbiamo due piccole appendici al tentativo patetico di discorso che ho fatto su Edoardo. Una è una cosa che volevo leggere perché è celebrativa, e un'altra è un regalo meraviglioso, perché noi abbiamo qui in prima fila Geppi Gleiases, che vi invito a salutare. Eccellenza meravigliosa del teatro napoletano e grandissimo interprete di Edoardo De Filippo, che poi ci regalerà due parole è forse una poesia, se lo convinciamo, se lo convinciamo anche una poesia, credetemi, è una grande fortuna. La mia città è così, funziona per corticircuiti, non è pianificabile mai. Qualsiasi replica di Napoli si faccia da qualche parte, esce sempre qualcosa in più in regalo, per fortuna. Quella che vi voglio leggere io invece, rapidamente, è una voi sapete che a metà del mese di aprile ricorre il cinquantenario della morte di Totò, altro immenso, altro personaggio incredibile. Totò, come avete sentito prima dalla sua voce diretta, Edoardo De Filippo aveva un brutto carattere, era una persona difficile, molto poco incline ai rapporti umani, incredibilmente, nonostante questo genio assoluto e questa perfetta consapevolezza dei rapporti fra le persone. Lui amò molto Totò, erano molto amici, Totò era un po' più grande di lui, erano cresciuti insieme, avevano frequentato poi gli stessi teatri, Edoardo lo andava a vedere, Totò era una marionetta fantastica. A un certo punto Totò aveva avuto un successo incredibile ed era così pieno di impegni che un produttore chiese a Edoardo il piacere di poter lavorare una parte, di poter avere una parte con lui in un film in cui c'era Edoardo. Edoardo faceva teatro, Totò faceva cinema. Il successo era diverso, era enormemente più popolare Totò. Edoardo andò a cercare Totò e gli chiese se poteva fare questa parte, gli disse anche che non c'era cifra che il produttore non fosse disposto a pagare per avere Totò che aveva impegni per anni e anni e quindi non si poteva liberare. Dice: non c'è cifra per cui il produttore non ti pagherà. Totò disse: sicuramente la faccio, ma nemmeno un centesimo, Edoà, perché per te nemmeno un centesimo. Io vi leggo la lettera che Totò scrisse, che fu pubblicata su Paese Sera, quando il 15 di aprile del 67, quando Totò morì. Erano più colorate le strade di Napoli, più ricche di bancarelle improvvisate, di chioschi, di acquaioli, più affollati di gente aperta al sorriso allora, quando alle 10 di mattina l'attraversavo a passo lesto e avevo 14 anni per trovarmi puntuale al Teatro Orfeo, un piccolo tetro, lurido locale periferico dove in un bugigattolo di camerino dalle pareti gonfie di umidità per fare quattro chiacchiere tra uno spettacolo e l'altro mi aspettava un mio compagno, sedicenne, che lavorava là. Oggi è morto Totò e io, 14enne di nuovo, a passo lento risalgo la via Chiaia e giù per il rettifilo attraverso Piazza Ferrovia. Entro per la porta del palcoscenico di quello sporco locale che a me pare bello e sontuoso. Raggiungo il camerino, mi siedo e mentre aspetto ascolto a distanza la sua voce, le note della misera orchestrina che lo accompagna. E l'uragano di applausi che parte da quella platea esigente, implacabile, a ogni gesto, ogni salto, ogni contorsione, ogni ammiccamento di questo guitto. Do un'occhiata attorno. Il fracchettino verde, striminzito, è lì appeso a un chiodo, accanto c'è quello nero. Quello rosso glielo vedrò indosso tra poco, quando avrà terminato il suo numero. I ridicoli cappellini, a bacchetta, a tondino. E nero, marrone e grigio sono tutti allineati sulla parete di fronte. Manca il tubino, lo vedrò tra poco. Il bastoncino di bambù non c'è, lo avrà portato in scena. E lì, sulla tavoletta del trucco, cosa c'è in quel pacchetto fatto con la carta di giornale? È la merenda, pane frittata. E la miserabile musica continua. E la sua voce diventa via via ansiosa di trasportare altrove quell'orchestrina, di moltiplicarla. Dal bugigattolo dove mi trovo non mi è dato vederlo lavorare, ma di sentirlo e immaginarlo com'è, come io lo vedo, come vorrei che lo vedessero gli altri, non come una curiosità da teatro, ma come una luce che miracolosamente assume le fattezze di una creatura irreale che ha facoltà di rompere, spezzettare, far cadere a terra i suoi gesti e raccoglierli poi per ricomporli di nuovo. e assomigliare a tutti noi, e che va e viene, viene e va, e poi torna sulla luna, da dove è sceso. Ora sono travolgenti gli applausi e le grida di entusiasmo di quel pubblico, il numero è finito, un rumore di passi lenti e stanchi si avvicina, la porta del bugigattolo viene spinta dall'esterno. Lui deve aprire e chiudere più volte le palpebre, sbatterle, per liberarle dalle gocce di sudore che gli scorrono giù dalla fronte, per potermi vedere e riconoscere, e finalmente dirmi: Edouard, stai qua. È un abbraccio fraterno che nel tenerci per un attimo a 20 ci dava la certezza di sentire reciprocamente un contatto di razza. E le quattro chiacchiere, quelle, riguardavano noi due. E le abbiamo fatte ancora per anni, fino a pochi giorni fa. Addio Totò, amico mio. Addio Totò, fratello mio. Edoardo De Filippo.
Io naturalmente conoscevo e conosco molto bene come scrittore, anche come scrittore teatrale, Maurizio De Giovanni. Però che tu parlava così buono non sapevo. Cioè, è straordinario, straordinario, straordinario e commovente. Io so, in questi giorni sto recitando qui nel Bugiardo di Goldoni, regia di Arias, al Teatro Nicolini. E poco tempo fa sono stato a fare una commedia che ha avuto un bellissimo successo, che proseguirà ancora per anni, che è Filomena Marturano, che Maurizio e la signora Paola hanno visto al Teatro Diana di Napoli. Io sono uno degli ultimi allievi di Edoardo. Ho letto l'articolo che è uscito sulla pagina La Cultura del Corriere della Sera e ho letto che Maurizio sarebbe venuto qua a parlare di Edoardo alle 11 al gabinetto PS. Ero naturalmente qui e ho detto, dopo aver letto l'articolo, perché di Edoardo ho parlato tante volte in pubblico, ho scritto, insomma, dopo aver letto l'articolo ho detto no, io ci devo andare. Ci devo andare perché una simile delicatezza, un avvicinarsi in modo così rispettoso, straordinario, nel senso di fuori dall'ordinario, a quelle pagine, alla incredibile impressione e sensazione che ti può fare solo sfiorare quei pezzi di carta. E ho detto, se Maurizio si è avvicinato con questo rispetto, questo è il mio Edoardo. L'Edoardo che ho conosciuto, non il cattivo Edoardo di cui tanto hanno parlato, l'Edoardo schivo, l'Edoardo circondato dal gelo, l'Edoardo che diceva tavola, tavola, chiodo, chiodo, cioè nulla si inventa in teatro, è sempre un passo dopo l'altro, un passo avanti, un indietro e uno di lato. Questa è la sua straordinaria lezione. Questo è il mio 40° anno di tournée, ho iniziato che ne avevo 22, quindi ne ho 62, e sono 40 anni che vado in tournée, non ho visto mio figlio crescere, mio figlio adesso recita con me, è un ragazzo meraviglioso, si chiama Lorenzo, ma io passavo da un camerino all'altro, da una camera, chiamiamo una volta le camere d'albergo, una camera da battaglia, un'altra camera di battaglia. E così è passata la mia vita, come in qualche modo è passata la vita di Edoardo. E volevo svelare una cosa che Maurizio non sa, che riguarda proprio Napoli Milionaria. E siamo ancora in tempo di coprifuoco. Titina De Filippo, la straordinaria sorella di Edoardo e di Peppino, è a Palazzo Scarpetta e con lei ci sono quattro ragazzi attorno ai 20 anni, che uno è il figlio, Augusto Carloni, grande giornalista, e che poi diventerà un grande giornalista, perché lei era sposata con Pietro Carloni, che era un attore anche egli. E poi c'era Francesco Canessa, che riporta in un suo libro A Torri si nasce questo ricordo. Poi c'era un ingegnere, e un giovanissimo ingegnere, e un appassionato di teatro, avvocato e anche cantante, anche tenore. Che succede? Edoardo scende dalla sua casa di Parco Grifeo, va a Palazzo Scarpetta, che è la casa di cui parlava prima Maurizio, che era la casa di Edoardo Scarpetta, e suona. Naturalmente col coprifuoco non si immaginava che qualcuno potesse passare per la città. Suona e va a aprirgli Augusto Carloni e dice che su Edoardo, così, che fai qua? Non ti preoccupare, fammi salire. Edoardo sale, va da Titina e Titina dice: Edoardo, che è successo? Sei uscito a quest'ora? E voglio non stanno a caro, ormai a casa. Sì, sono uscito a quest'ora. Titina ha già parlato. Che è successo? Dice ai quattro ragazzi: voglio via da venna, facetemi parlare con mia sorella. E i quattro ragazzi vanno in un'altra stanza. E Titina dice: che c'è? Titina ha già scritto la prima commedia, l'ha già fornuta mo, la prima commedia senza Peppino. Era Napoli Milionaria. Quindi la prima persona a sentire Napoli Milionaria fu Titina De Filippo nella sua stanza, e naturalmente i quattro guaglioni, che se ne erano guardati bene dall'allontanarsi, stavano là a origliare e sentirono Napoli Milionari. È vero, come diceva Maurizio, uno tra i quali era quelli che ascoltavano le commedie, i privilegiati, no, che hanno sentito la prima lettura di Filumena, di questi fantasmi, perché Edoardo aveva quest'uso di farlo a casa. Tra questi c'era Paolo Ricci, grande scenografo, pittore, mio maestro, tra le altre cose, critico teatrale, Achille Vesce, il padre di Mariano Rubinacci, uno dei più grandi sarti d'Europa. Ma quella volta c'erano questi quattro ragazzi e Titina. Uno di quei quattro ragazzi, il tenore, appassionato di lirica, era mio padre. E mio padre non me l'ha mai raccontato. Nemmeno quando poi, adesso vengo alla storia mia con Edoardo, nemmeno quando io a 17 anni, io avevo iniziato con Mario Scarpetta, pronipote di Edoardo, e avevamo fatto una commedia giocosa, Le Nuvole di Aristofane in napoletano, all'Umberto, al liceo Umberto. Quelli del liceo Umberto, che è il grande liceo napoletano dove hanno studiato Giorgio Napolitano, Peppino Patroni Griffi, Raffaella Capri, Antonio Ghirelli e gli altri, e questi ragazzi, compreso Mario Scarpetta, si domandarono: ma chi è che fa più casino a Napoli che non stava con l'Umberto? Dissero: Geppi Gleiese e Salpontano. Ero io, mi vennero a chiamare, io feci questa prima commedia e debuttammo insieme. Io facevo il figlio e Mario Scarpetta, che era mio coetaneo, aveva un anno soltanto più di me, purtroppo è morto troppo presto, grande attore, e facemmo questa commedia. Dopodiché io, era il 1972, dicembre del 72, per tutt'altri versi, mentre Mario era andato a lavorare con Edoardo, per tutt'altri versi, addirittura attraverso il suo otorino laringoiatra, che si chiamava Eugenio D'Angelo, incontra Edoardo. Edoardo viene a vedere la mia prima pulcinellata, che si chiamava Amore e Commedia. Poi ci incontriamo a casa di Eugenio D'Angelo in Parco Margherita e mi dice: voi avete fatica con me? Io mi ero appena diplomato a 17 anni, mio padre era naturalmente un avvocato, professore universitario, non si poteva pensare che io andassi subito in compagnia con Edoardo. E allora io gli dissi, direttore, perché lo chiamavano tutti direttore, sono confuso, io veramente non so che rispondere. No, voi pensateci, a parte voi ci sta, tenete una bella faccia, siete guaglioni e siete un napoletano biondo, che è un'assoluta rarità. Vabbè. E mi chiamò Luca poi, e mi chiamò anche un altro attore della compagnia per chiedermi la stessa cosa, e io, come Pietro rinnega Cristo, rifiutai tre volte. Pensai, vabbè, non mi capiterà mai più nella vita. Poi cominciai, naturalmente mi ero appena iscritto all'università, continuai a fare teatro da dilettante, pensando che Edoardo mai più mi avrebbe richiamato. Nel 74 arriva una telefonata a casa, risponde mio padre, viene in camera mia
e mi dice: Geppi, al telefono c'è Edoardo. E io rispondo: ehi, sono Totò. Era veramente Edoardo, che mi dice: raggiungetemi a Positano, io sono al San Pietro, non posso andare all'isola. Lui, sapete che aveva un'isola che ha ancora, purtroppo, Luca, mai troppo compianto Luca, si chiama Isca, quest'isola che è di fronte al Recomone, allo scoglio di Recomone, di fronte a Nerano, e che era il suo buon ritiro. Non ci poteva andare, era il 74, aveva l'artrosi, e quindi Carlino V, in uno dei più belli alberghi del mondo, che è appunto il San Pietro di Positano, gli aveva riservato una suite sul mare, meravigliosa. Lui mi accoglie in questa suite e mi dice: ci avete ripensato? Gli ho detto: no, io sto facendo l'università e continuo a fare teatro. Vabbè, voglio avere simulicità, nata vota no. Io faccio, ho dato il permesso di rappresentazione al Collettivo di Parma, attuale Teatro 2 di Parma, Teatro Stabile di Parma, è un regista jugoslavo, si chiama Bogdan Jerković, di fare Il figlio di Pulcinella. Lo volete fare? Io ho detto già la mia indicazione, perché io avevo fatto Pulcinella, non mi avevo visto in Pulcinella, la mia indicazione come Pulcinella siete voi. Dite: ma io devo fare, posso fare il figlio? Dengrici ha 9 anni. No, no, voi è da fare, a parte me. Ma voi l'avete fatto a 62 anni, voi la potete fare. Saluto Edoardo, vado a Parma, faccio il figlio di Pulcinella. Beh, insomma, fu un'esperienza meravigliosa. Nel 75... si conclude in sostanza qui la mia storia con Edoardo, continua naturalmente, continua ancora, continuerà per tutta la vita e anche quando il cuore cesserà di battere. E nel 75 io vado a Edoardo e gli chiedo il permesso di fare due sue commedie, Chi è più felice me e Gennariniello. Lui mi accoglie nella sua casa di via Aquileia a Roma, dove io ho visto quella che credo essere stata la macchina da scrivere su cui lui che conservava, la famosa macchina da scrivere di cui parlava Maurizio. Mi accoglie là e in alcuni incontri, pensate questo ragazzetto di 20 anni, che fortuna che ha avuto, in alcuni incontri mi dice come dovevo fare il protagonista, come dovevo fare la regia e il significato di quelle opere. Chi è più felice me, che è del 32, parla di una rivoluzione femminista praticamente, parla di una donna che si ribella allo strapotere rurale dell'uomo. Mi dice tutto questo, io metto in scena quei due testi con veramente un bel successo e senza che io ne venga, non li dava a nessuno, senza che io ne venga a sapere nulla, su un trafiletto di giornale di Paese Sera nel 75, senza avermi preavvertito, c'è scritto, il titolo è Edoardo revoca il veto alle sue opere per un ventenne. Cioè, praticamente lui disse, quello che vuole fare questo ragazzo da oggi in poi, del mio repertorio, lo deve fare, lo può fare. Questa è una cosa che poi è passata a Luca, Luca l'ha sempre rispettata. Io ho fatto 7 Edoardo, questo Filomena è il 7° Edoardo. Quindi quando a me vengono a parlare del cattivo Edoardo, una roba che mi fa ridere, era un uomo meraviglioso, ma era un uomo circondato dal gelo. La sua vita era dedicata non solo al teatro, ma a quelle sacre assi, no? Su cui si sta, tavola, tavola, chiodo, chiodo. Io ora ho la fortuna, ho avuto la mia carriera e ho la fortuna di dirigere il primo teatro di Roma, che è il Teatro Quirino Vittorio Gassman. Il mio camerino è il primo camerino ed era il camerino di Edoardo. È il camerino dove Edoardo ha recitato l'ultima volta a Roma, nel Berretto a Sonagli. Io ho una gigantografia, l'ho messa, perdonando, chiedendo scusa a Vittorio Gassman, a Salvo Randone, a Ettore Petrolini, a tutti quelli che sono passati su quelle sacre assi, e ho messo una foto di Edoardo in quel camerino con gli stessi mobili, con la stessa, e c'è quando verrai te la farò vedere, c'è la poltroncina di Edoardo, e ho dovuto togliere la tappezzeria della copertura, la fodera della poltroncina, che era sdrucita perché si stava distruggendo, ma quella è la poltrona di Edoardo. Il termosifone sul quale Luisa, la figlia, questo me lo disse Luca, aveva scritto, aveva inciso le sue parole, quel termosifone che c'è adesso là, quel camerino è là e quel camerino è Edoardo. La mia vita è stata, Edoardo, e come prima o poi si torna sempre a momenti, ho interpretato di tutto in vita mia, qualsiasi autore, ma io torno sempre alla casa del padre. Io ho una medaglia che porto con me, anche quando mi faccio i bagni, perché Edoardo diceva una cosa, d'estate, no, vabbè, si fanno le estive, facciamo le estive, giriamo, Edoardo diceva, no, d'estate si fanno a fare i bagni. E questa è la medaglia di Edoardo che io porto con me da molti anni, che è una rievocazione del premio Taormina Arte. E lo porto con me, pure quando mi faccio un bagno, e penso a lui, e quando posso penso a lui. Allora, Maurizio mi aveva chiesto di fare qualcosa. Io sono stato molto amico di Lucio Dalla. E Lucio, ogni volta che mi vedeva, mi faceva recitare Vincenzo De Pretore. Ogni volta. Fu premiato col premio Faraglioni a Capri, che è un premio importante. Dice, no, tu devi venire e devi fare Vincenzo De Pretore. Io andai da dove stavo e andai a fare Vincenzo De Pretore. Ma Vincenzo De Pretore è un po' lunga, quindi non vi tedierò oltre. No, vi faccio sentire piuttosto un'altra poesia che Edoardo amava molto, che si chiama E allora bevo. Ve la faccio senza microfono questa. E invece della bottiglia, sentite?
Così amministro una funzione.
Dinda bottiglia. Naturi di vino ormai. E beh, che fa? Mo guardo, mo tengo mente e dico, ma la stipa di mano mo vede, di mano non esiste, e ho i giorni prima, siccome se ne chiude manca esiste, esiste solamente questo momento, e chi sorride viene da bottiglia, e che faccio, mo perdo. Che te parlamo a fa. Se mi perdesse manca la bottiglia, mi perdonerei. E allora bevo. E chi sto sorsi e vino vince la partita con l'eternità.
Grazie a tutti, grazie per questo fuori programma. Ci sono anche i libri fuori, se volete, di De Giovanni, che sarà forse disposto a farvi qualche autografo. Grazie.